Tre soldi. Giovani leader crescono. Ritratto di classe dirigente. Di Anna Maria Giordano.
To the point of what is the role of law in developing and shaping the economy, I think there's a great discussion that's going on right now, which is if the law is hindering the...
Sono Brian Kilsey, ho 33 anni e sono un senatore dello stato del Tennessee, il più giovane senatore del Tennessee, premiato come legislatore dell'anno dal Memphis Business Journal.
Io vengo dall'India, mi chiamo Menaka Kurusvami, sono una giurista e lavoro alla Corte Suprema indiana. Mi occupo soprattutto di casi che hanno a che fare con bambini maltrattati e svantaggiati.
Nel 2010 sono stato nominato dal presidente Calderon, segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Vivo a Città del Messico, ho conseguito un PhD.
Mi chiamo Rana Birden Gorbacioglu, sono turca e ho 37 anni, sposata con un bimbo di 3 anni. Lavoro per una società di consulenza internazionale e all'Università di Istanbul.
Io sono nato a Tucson, Arizona, nel 72. Sono Jeff Prescott. Ho studiato legge e lavorato al Centro per le Relazioni Cina-USA. Ora vivo a Washington e sono consigliere speciale per l'Asia del vicepresidente Biden.
Io vengo da Budapest, sono Judith Nemeth, ho 33 anni. Ho studiato economia e business administration alla Suffolk University of Boston. Ho lavorato al Cairo e ora lavoro alla dirigenza della sezione ungherese di Intesa San Paolo.
Si presentano così alcuni partecipanti alla 27esima conferenza Young Leaders. Per 2 giorni a Filadelfia, nel mese di settembre scorso, professionisti eccellenti, diciamo, provenienti da tutto il mondo e con meno di 40 anni, hanno lavorato insieme nel cantiere avviato ormai nell'84 dal Consiglio per le Relazioni Italia-USA. Un cantiere in cui scoprire una nuova classe dirigente. Ogni anno una città diversa, ogni anno un tema diverso. A Filadelfia, dove è stata firmata la Costituzione americana, non potevano che venire a discutere di diritto, il ruolo del diritto nel mondo globalizzato. Dalle storie raccolte dai 20 partecipanti italiani sono emerse alcune parole chiave, le chiavi per capire dove sta la differenza tra noi e gli altri. I percorsi di studio e gli incontri importanti, gli ostacoli, le frustrazioni, l'urgenza di andare via, il confronto con gli altri, con storie più facili, diciamo, con strade più agevoli. Che cos'è che non funziona da noi e che invece dovrebbe funzionare perché una classe dirigente si formi, si ricambi? Quali sono i motivi? Risponde Mario.
Ce ne sono, secondo me, molteplici. Allora, la prima è manca meritocrazia, e questo lo vediamo dalle università o dalle esperienze, no? Quindi è un sistema, secondo me, basato su dei privilegi che continuano a rimanere. Per cui questo, secondo me, è quello che spinge le persone giovani, si parla di fuga di cervelli, la verità è che se c'è una persona di talento è molto difficile che trovi spazio nelle università o nella società senza che prima sia andata all'estero. Quindi direi sicuramente mancanza di meritocrazia, poi direi mancanza di competitività del nostro sistema industriale, particolarmente per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, che viene poco apprezzata. Non so se è una mancanza delle aziende, una mancanza di incentivi a fare ricerca e sviluppo, ma ti faccio un esempio. Io quando mi sono laureato in ingegneria delle telecomunicazioni, c'erano ancora le vecchie lire, un ingegnere delle telecomunicazioni, primo impiego, guadagnava 1.800.000 lire all'anno, che è pressoché quanto guadagna una segretaria. E in Francia, molti miei colleghi sono andati a lavorare in Francia, si guadagna il doppio, io sono andato a lavorare negli Stati Uniti, guadagnavo più del triplo. E quindi questo ovviamente è una mancanza, secondo me, di competitività del sistema economico, perché non consente di creare un ambiente consono alla crescita del talento. E poi altre mancanze sono, secondo me, anche nel sistema politico, che comunque non consente di dare spazio a una classe dirigente giovane. Quello che vedo, e faccio una considerazione apolitica, vedo un sistema politico che tende da un lato a privilegiare gli interessi di dei gruppi affermati, parlo, non so, notai, avvocati, professionisti, che godono di privilegi in questo paese, farmacisti, godono dei privilegi in questo paese che non si vogliono sradicare, dall'altro lato, questo parlo della destra che tutela questi privilegi, dall'altro lato c'è una sinistra che tutela gli interessi di chi ha già un lavoro a tempo indeterminato o chi ha una pensione, non si cura dei giovani che alla fine vivono in una fase di precariato e hanno probabilmente la pensione non la vedranno mai. Quindi secondo me ci vuole cambiamento, innovazione, questo lo si vede poco. La classe politica è classe politica che è da 30 anni che fa questo lavoro, quindi ci vorrebbe maggiore innovazione anche all'interno della classe politica italiana. Quindi queste vedo i tre problemi principali di mancanza di competitività, di crescita della classe giovanile italiana. In Francia hanno una scuola per i manager pubblici, secondo me è positivo. Non può insegnare perché ci sono delle cose, c'è un processo di maturazione interno a ciascuno di noi che non lo può insegnare. Però il fatto di insegnare come gestire la res pubblica è importante, secondo me questo da noi manca. E mi riferisco alla mancanza di giovani in politica. Secondo me creare una scuola che formi la classe manageriale pubblica futura, non mi riferisco solo ai politici ma anche abbiamo molte società statali italiane, secondo me è una mancanza che andrebbe colmata.
Yo, the dream is the World Series head. We want that and we want first every year. A 90-win season, our aces is the reason.
Il tema della mobilità sociale è stato una costante nelle conversazioni con gli young leaders italiani. Ma quanto conta la mobilità sociale? Risponde Riccardo.
Beh, il tema della mobilità sociale sicuramente adesso in Italia, in cui si dice che la nostra è la prima generazione che non fa meglio dei genitori, oppure che ci sono queste barriere al mondo del lavoro che non permettono proprio quella che è la scalata sociale. Uno studia infatti e poi non riesce a trovare il lavoro per cui ha studiato, quindi si dice insomma che lo studio non è più un mezzo per salire la scala sociale. Io dal punto di vista mio penso, guardando anche le statistiche, studiare è ancora la cosa più conveniente. Se poi uno realizza i propri sogni in Italia è un altro discorso. È vero che negli Stati Uniti, ad esempio, il discorso della mobilità sociale per chi studia, per chi si impegna, è molto più semplice. Comunque le corporazioni che ci sono in Italia non esistono, cioè esistono magari in forma minore, però è più facile accedere a qualsiasi professione in base al merito, non tanto alla provenienza. Nel mio caso specifico non lo so perché vengo da una famiglia, mia madre è insegnante delle superiori, mio padre è ingegnere, però nessuno dei due aveva fatto niente in università, quindi cambiato settore, non lo so se è meglio o peggio. Però.
L'osservatorio di Riccardo è quello americano e parla dall'interno di un mondo, di un mercato della formazione che funziona.
Quest'anno, come più o meno tutti gli anni, arrivano in circa quasi 4.000 studenti italiani che vengono a studiare nelle università americane, e questi quasi tutti poi rimangono qui perché comunque non ti formi in America, l'università ti aiuta ad inserirti nel mondo del lavoro, una cosa che manca anche da noi. E quindi questi sono un po', ogni anno si perdono sempre più talenti perché comunque quasi tutti vengono a livello graduate, cioè vengono dopo aver fatto la laurea in Italia, quindi sono formati in Italia e quindi si specializzano qua e poi chiaramente tendono a rimanere qua o andare dove trovano le opportunità migliori. Quindi da quel punto di vista c'è questa particolarità dell'Italia, che quelli che se ne vanno non si sono già formati quasi gratuitamente per loro, poi il costo è più o meno quello che si paga negli Stati Uniti, però per tutta la comunità, e vengono persi all'Italia. Dall'altro c'è l'Italia che non riesce ad attrarre, non dico a far tornare indietro perché uno non è che deve obbligato a tornare, ma non riesce a attrarre nessuno per riempire i buchi. Non tutti sanno un dato che ho notato, è che in realtà l'Italia è la seconda meta preferita dagli studenti americani che vanno a fare un'esperienza all'estero, ne arrivano 27.000 all'anno, seconda solo all'Inghilterra, in cui si parla inglese, quindi non c'è neanche la barriera della lingua. però di questi un terzo rimane un mese, un terzo rimane un semestre, nessuno poi rimane dopo, quindi c'è qualcosa che non va, su cui bisogna lavorare. E poi anche il mercato di studenti stranieri, diversi miliardi di dollari di introiti con le famiglie che vengono per l'America, più tutto lo sviluppo tecnologico ormai è trainato dagli stranieri che vengono. Infatti l'11 settembre con le misure nuove antiterrorismo, quindi il blocco dei visti, ha un po' penalizzato lo sviluppo scientifico americano e se ne sono accorti, hanno fatto delle correzioni ad hoc per le università, per i visti di ricerca, perché in pratica avevano dimezzato le domande dei cinesi e degli indiani perché non glielo davano il visto, quindi in università sono pochi gli americani che poi scelgono la ricerca tecnologica. Our story starts here. I flew the gadget through European terrain. Let's set out in Lisbon, Portugal. Head east to Madrid in Spain. From Andorra, La Vega in Andorra. Up north we advance to Paris, France. Mi presento, sono Irina Efremova e ho 34 anni. Vivo e lavoro a Mosca, dove lavoro come Public Relations Manager per Apple Russia.
Io vivo a Londra e ho 36 anni, sono un editor del magazine Wired. Mi chiamo Ben Hammersley e sono consigliere del Premier David Cameron per tutto ciò che riguarda i nuovi media e le nuove tecnologie.
Mi chiamo Angelia Vade, vengo da Houston e ho 34 anni. Ho studiato psicologia in Louisiana, lavoro per il sindacato più grande degli Stati Uniti, l'AFL-CIO. Collaboro con molte associazioni religiose e non della mia comunità.
Mi chiamo James Young Wang. Ho studiato diritto internazionale e lavorato per studi legali associati negli Stati Uniti e in Cina. Ho 37 anni, sono sposato con una figlia e lavoro attualmente per un grande studio con sedi a Pechino, a Shanghai e Shenzhen.
Io sono nata ad Atlanta e cresciuta in Florida, a 5 minuti da Disney World. Ho 30 anni, ho fatto un master di giornalismo alla Columbia University e lavoro dal 2006 al New York Times. Ultimamente mi sono occupata soprattutto di crisi finanziaria e ho scritto su Wall Street.
Io sono tedesco e vivo a Berlino. Ho 32 anni, mi chiamo Tilman Tacke e ho da tanti anni una fidanzata italiana, Laura. Lavoro per McKinsey su progetti che hanno a che fare col cambiamento climatico in paesi poco sviluppati, in Africa e in Asia. Ho fatto il mio PhD in Italia, all'Università di Roma Tor Vergata. We're back on the map in Warsaw, Poland,
into Prague, Czech Republic is where we're going. Vienna, Austria. Dunque, tra gli young leader stranieri ce n'era almeno uno che ha studiato in Italia. Leitmotiv nelle storie delle donne presenti è stato quello della leadership femminile e del quanto può contare la politica delle quote rosa. Risponde Nicoletta.
Ma questa è una domanda molto ampia, se vuoi anche molto difficile da rispondere. Posso cercare di darti un'interpretazione così proprio a freddo o a caldo. Allora, che ci siano leggi che tutelano queste cose, evidentemente sono leggi che nascono da delle necessità. Per cui ben vengano, nel senso, se servono per educare la popolazione a cambiare un certo tipo di valori, per includere delle persone che sono capaci e voglio dire che comunque sono competenti, che possono portare del valore, allora ben vengano queste leggi. Teoricamente se ci basassimo sulla competenza dell'individuo e non sul fatto che sia uomo o donna, o sul colore della pelle o sulla provenienza, questi problemi non ci sarebbero, però sappiamo bene che, voglio dire, come esseri umani siamo molto più deboli di quanto possiamo pensare, per cui evidentemente un sistema giuridico di questo tipo può aiutare a incanalare, diciamo, certe cose nella giusta direzione.
Giovani leader crescono. Ritratto di classe dirigente. Di Anna Maria Giordano. A cura di Fabiana Carobolante con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. Tresoldi@rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.